L1 Doc presenta La biblioteca di Claudia.
Emerenk, cominciai prudente, non dovreste mettervi d'accordo sulla versione da fornire alla polizia. Sutu è capace di lasciarsi sfuggire affermazioni poco intelligenti.
Figuriamoci, disse, facendo un cenno con la mano.
Non penserà davvero che qualcuno abbia voglia di sprecare fiato e parole per Paulette? A chi importa di una vecchia che si è impiccata spiegando in una lettera le ragioni del suo gesto? Pensa forse che non le abbia fatto scrivere una lettera da Dio? Io amavo Paulette. Come fa a non capirlo? Ma a lei non bastava. Anche Sutu la amava. Ed era ancora troppo poco. Adele, la stupida, la rispettava. La amavamo tutti e tre. Noi, che in confronto a lei eravamo benestanti perché avevamo un lavoro. Anzi, Adele no, è pensionata. Le abbiamo dato tutto quello che le serviva quando non guadagnava, in modo che non le mancasse nulla. Riceveva cibo, legna per scaldarsi, la cena alla sera. La trattavamo bene. Lei aveva bisogno d'altro. Aveva bisogno di più. Non so di che cosa. Perché si lamentava sempre? Le persone che non puoi aiutare vuol dire che non hanno bisogno d'aiuto. Se ne aveva abbastanza della vita, nessuno aveva il diritto di trattenerla. Le dettai per bene cosa scrivere alla polizia. Lei scrisse: «Io, Dobri Paulette, nubile, ho messo fine alla mia vita di mia spontanea volontà, per via delle malattie, della vecchiaia e soprattutto della solitudine. Dispongo che le mie cose siano divise tra le mie amiche, Etelka Vamos, vedova di Andras Kurt, Adele, Emerek Zeredas. Tutto chiaro. Le ho riportato il ferro da stiro la notte stessa, in modo che non ci fossero discussioni. Ci sono altre domande?»
La biblioteca di Claudia. Un libro e una canzone.
Cari amici di Radio L1, sono Claudia. Mettetevi comodi perché la storia di cui vi parlerò oggi nella mia biblioteca invece non lo è. La porta di Magda Szabo. Il libro che ho scelto per questa puntata è infatti un romanzo duro, a tratti scostante e brutale, ma meraviglioso. Magda Szabo è stata un'insegnante e scrittrice ungherese, autrice di romanzi, libri per ragazzi, drammi, sceneggiature e raccolte di poesie. È una delle scrittrici ungheresi più tradotte al mondo. La sua famiglia d'origine apparteneva al ceto borghese colto di Debrecen, la sua città natale, dove andò a scuola, frequentò il liceo e nel 1940 si laureò in lettere. Dopo aver lavorato 4 anni per il Ministero della Religione e dell'Educazione, nel 1949, a seguito dell'insediamento del regime comunista e al contemporaneo avvento dello Stato socialista, ne fu licenziata. In quegli anni il nuovo regime stava infatti compilando delle liste di autori sgraditi al governo e la scrittura intimista di Szabo, che non risultava in linea con le direttive del realismo socialista, condusse al bando delle sue opere che non poterono essere pubblicate fino al 1958. Durante questo periodo lavorò nuovamente come insegnante. Dopo le prime raccolte di poesie pubblicate nel primo dopoguerra, a partire dalla fine degli anni 50, Magda Szabo si dedicò alla scrittura di drammi e romanzi, molti autobiografici, nei quali narrava della sua infanzia e di quella dei suoi genitori nella Debrecen negli inizi del XX secolo. La sua lunga carriera di autrice culminò nel 1987, con la pubblicazione del libro oggetto della puntata di oggi, La Porta, il suo romanzo più celebre, anch'esso autobiografico, che le ha regalato notorietà e un tripudio di premi letterari, e che nel 2010 il regista ungherese István Szabo ha trasposto in un film, The Door, presentato al Festival di Cannes. Morì a 90 anni, il 19 novembre 2007, nella sua casa di Kerepes, cittadina vicina a Budapest. La Porta è un romanzo che ruota attorno al conflittuale rapporto tra due donne, Emerenk e Magda. La seconda è una scrittrice, la prima la sua anziana domestica. Due personaggi diversi non soltanto per estrazione sociale ed età anagrafica, ma anche per la personalità. La docilità e remissività di Magda fanno da contrappunto allo stoico moralismo di Emerenk. I ruoli appaiono invertiti. Non solo è la serva a chiedere le referenze alla futura padrona prima di decidere se accettare la sua offerta di impiego, ma è sempre lei, in un certo senso, a dettare le regole nella casa dove presta servizio. Guarda la padrona dall'alto in basso, la critica per il suo stile di vita e l'attività intellettuale che svolge. Emerenk crede che al mondo esistano solo due categorie di persone, quelle che usano la scopa e quelle che non la usano. Lei stessa, con il suo pragmatismo, appartiene alla prima categoria, la padrona ovviamente alla seconda. Ma nonostante le due donne fatichino a comprendersi, imparano a rispettarsi. L'inflessibile, ermetica e a tratti insolente Emerenk inizia col tempo a nutrire fiducia nei confronti della padrona e decide di confidarle il suo segreto. Dopo averle raccontato la propria tragica storia, scandita dai drammatici eventi del Novecento, le apre la porta di casa che nessun altro aveva varcato sino a quel momento. Ma, dopo averle mostrato cosa c'era in casa propria e averle strappato una pesante promessa, Emerenk richiude ermeticamente la porta e riprende a essere quella di prima, come se nulla fosse accaduto. Magda però non riuscirà a mantenere la difficile promessa. Quando Emerenk si ammala gravemente e decide di lasciarsi morire nella sua casa, protetta dalla misteriosa porta, la padrona si oppone alla sua volontà, la attrae con un escamotage sulla soglia e la fa ricoverare in ospedale per salvarle la vita. Emerenk vive il trauma del tradimento e dell'abbandono. La porta con cui proteggeva il suo segreto viene violata e scardinata dall'unica persona a cui ha aperto il proprio cuore. La porta di Emerenk e i segreti nascosti dietro quelle assi di legno racchiudono tutto un mondo interiore che non può essere contaminato, pena la sua distruzione. L'elemento che accomuna le opere di Szabó, presentissimo anche nella nostra lettura di quest'oggi, è il legame fra passato e futuro, il dialogo fra l'io di adesso e l'io di ieri. L'intento della scrittrice risiede dunque nel sottolineare quanto la memoria del passato possa influire sulle scelte future, quanto l'esperienza vissuta possa suggestionare il comportamento di ciascun individuo. Con lo scorrere della narrazione, fra Emerenk e Magda si consolida un forte legame, che mette in luce il passato tormentato della domestica e il peso dei suoi ricordi. La memoria diventa dunque, tramite la voce di Emerenk, un mostro inarrestabile che si propaga nell'animo dell'essere umano, condizionandone ogni scelta e ogni tipo di comportamento. La porta rappresenta quindi lo sforzo, il vano tentativo di lasciarsi alle spalle esperienze traumatiche e dolorose, la volontà di dimenticare, ma anche la conseguente accettazione del potere di condizionamento che gli accadimenti del passato hanno sugli eventi futuri. L'universo di Emerenk è popolato da vivi e da morti, tutti meritevoli del suo aiuto e del suo ascolto. Ciascuno di essi è portatore di valori e di svalori. Ciascuno di essi è un pezzo della vita reale da riconoscere attorno a noi. Nessuno è integro e perfetto. Per questo, alla fine, dietro quella porta, resteranno solo polvere, macerie e un grande senso di vuoto, difficile da colmare. La porta, con tutti i suoi misteri e simbolismi che, scusate il gioco di parole, si porta dietro, non avrebbe potuto suggerirmi altro ascolto che una canzone dei Doors, uno dei gruppi più influenti e innovativi della storia della musica rock. E tra le tante canzoni di Jim Morrison e compagni, ho scelto di concludere la mia recensione proponendovi l'ascolto di Soul Kitchen. È quindi sulle sue note che vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata per leggere un altro libro ed ascoltare insieme un'altra canzone.
Let me sleep all night in your